Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
O patria degna di trionfal fama, qual è dei figli tui che in onor t'ama, sentendo l'opre ladre che in te si fanno, con dolore a onta? Ai quanto in te la iniqua gente è pronta a sempre congregarsi alla tua morte con luci bieche e torte, falso per vero al popol tuo mostrando. Alza il cor dei sommersi, il sangue accendi, sui traditori scendi nel tuo giudizio, sì che in te, laudando, si posi quella grazia che ti sgrida, nella quale ogni ben surge e s'annida. Italiani, leggete Dante. In tutti i suoi scritti traluce sempre sotto forme diverse l'amore immenso che egli portava per la patria. Un amore che non si nutriva di pregiudizietti, di rancori municipali, di prepotenze dei giudici, ma di pensieri luminosi, di pace. Perché la patria di un italiano non è Roma, Firenze o Milano, ma l'Italia tutta. La vera favela italiana non è Toscana, Lombarda o d'altra provincia, ma di una sola terra, che da Pennin parte, il mar circonda e l'Alpe. Insegnando ai suoi coetanei come questo idioma illustre non avesse alcun limite, ma si facesse bello di ciò che era migliore in ogni dialetto, soffocando ogni contesa di primato in fatto di lingua nelle varie province, ci spiegò come nella comunione reciproca delle idee sta gran parte dei progressi dello spirito umano. Avete mai abbracciato le tombe dei grandi poeti che spesero per la patria vita e intelletto? Avete mai versato una lacrima sulla nostra bella nazione che gli odi, i partiti, le divisioni politiche ridussero al nulla? La patria si è incarnata in Dante 5 secoli fa nella guerra tra Guelfi e Ghibellini. Dante è tremenda unità, individuo che racchiude l'unità e l'individualità nazionale. La sua vita, i suoi detti, i suoi scritti si incatenano in una idea. Dante è pensiero unico, seguito, sviluppato, predicato nei 56 anni della sua esistenza terrestre con una tale costanza superiore alle paure e alle seduzioni mondane che basterebbero a consacrarlo genio, dove anche quel pensiero fosse un'utopia mai realizzabile. E quando saremo fatti degni di Dante, troveremo le basi di una poesia, vincolo tra la terra e il cielo, che l'Europa, incadaverita nello scetticismo e nell'egoismo, ha oramai perduta.
Eccoci qua a questa nuova puntata 312 di Adesso in Onda. Questo era L'amore patrio di Dante.
Che stai combinando?
No, sento,
allora, vai.
Allora, nuovo appuntamento, dicevamo, l'avete riconosciuto, appunto, siamo tornati ad ascoltare alcuni brani di...
Fammi una cortesia, visto che tanto è tutto qui cotto e magnato. Prendi l'altro microfono, grazie. Tanto non c'è ospiti. Non c'è ospite.
Allora.
Oh, vedi che si sente meglio.
Dicevamo.
È vetusto quell'altro, quindi usa questo. Vai. E c'è molti brutti ricordi, come diceva il conte Dracula.
Questo è un frammento di Disco Risorgimento, spettacolo scritto e interpretato da Edoardo Silos Labini e diretto da Alessandro Dalatri.
Ma guarda, non a caso, non sapevo che fosse.
L'avevamo ascoltato alcuni frammenti, abbiamo già dedicato una puntata a questo spettacolo, in occasione ovviamente del 150 anni dell'Unità d'Italia, un mese fa più o meno, era un po' prima della famosa data del 17 marzo. Adesso è passato un mese da quella puntata, continuiamo comunque, si continua a celebrare, siamo ancora in atmosfera, le bandiere, i tricolori ancora sventolano dalle nostre terrazze.
Io ho visto anche un tricolore francese, non so, qualcuno ha scambiato l'Unità d'Italia con i mondiali.
No, non c'aveva il verde, ci ha messo il blu, alla fine...
Forse si era un po' in tintoria, chissà.
Io se per questo
tu ci hai messo quella polacca.
No, io ci ho messo quella irlandese che tanto gli assomiglia.
Irlandese che gli assomiglia, è vero, un pochetto.
Tra l'altro il 17...
Io ci ho messo quella da Lazio.
Ecco, ti pare. Tra l'altro il 17 marzo, io personalmente non ero in Italia.
Bravo, così si fa?
Ero in Polonia.
A San Marino, pensavo.
Ero in Polonia e tra l'altro ho pranzato in un Irish pub il 17 marzo in un Irish pub e nell'Irish si festeggiava San Patrizio, non so se lo sai, è proprio
quello del famoso
lì.
Pozzo,
quello del famoso pub che è anche il patrono dell'Irlanda, sai che San Patrizio si è una grande festa per tutti gli amanti dell'Irlanda, quindi ero in Polonia a festeggiare San Patrizio.
Non te vergogni, nemmeno
un po' sì,
un pochino.
Però ho recuperato perché il giorno prima
il 16
io sai che ero in Polonia per il festival di Zamość. Mi è stato chiesto di fare una lezione all'Università di Lublino, niente
che,
meno,
che
pensa,
lingua?
In italiano, beh un po' in italiano, un po' in polacco, sai che io un pochettino
sei
faccio
un po' poliglotta,
ostento di non pagare, faccio finta di pagare,
come ostenti tu, non ostento,
no, però essendo una lezione di 1:40 l'ho fatta quasi tutta in italiano, devo
dire. No, ci credo,
1:40 di lezione all'Università di Lublino sulla storia politica d'Italia.
Lublino e non Dublino.
Lublin. Che tra l'altro all'università dove aveva insegnato Giovanni Paolo II, quindi sono stato per un giorno collega di Giovanni Paolo II. Posso dire di aver insegnato nella stessa università di Giovanni Paolo II.
No,
la cosa interessante è stata appunto che mi hanno chiesto di parlare della storia politica d'Italia, 1:40 con questi ragazzi molto molto interessati, e devo dire la mia grande soddisfazione è che sono riuscito a parlare 1:40 della politica italiana senza mai nominare
ho capito chi.
Non una persona in particolare, un politico italiano.
Ah, nemmeno.
Beh, magari quelli che stanno al governo l'ho dovuti nominare per forza, perché devo dire che sono riuscito a non nominare nemmeno un membro dell'opposizione. E questa
anche perché non c'è un'opposizione.
Ecco, bravo,
come fai a nominarli?
È stata una grande soddisfazione perché parlare di politica senza citare tutta la gente che vediamo tutte le sere a Porta a Ballarò, Anno Zero, è stata una cosa di una catarsi.
No, ma
tu
di una fatica anche, immagino.
No, è stato facilissimo in realtà, perché parlando di politica non parlavo di... Mica ho fatto una conferenza sulla televisione, io ho fatto già sulla politica. Siccome sta gente la politica non la fa le chiacchiere, fa, come dire, le starlette televisive, guarda, è stato significativo, perché se è possibile parlare 2 ore di politica italiana senza citare sta gente, vuol dire che veramente forse sta gente è abbastanza inutile. Ma devo dire che questi studenti dell'università erano molto interessati alle vicende politiche italiane.
Si sono bevuti tutto quello che gli hai detto.
Sì, ma devo dire, partire dal Bunga Bunga è una cosa che comunque li aveva molto colpiti e che hanno chiesto spiegazioni.
Immagino
su questo
che,
fatto.
Ma gli echi di questa cosa siano arrivati anche là.
Eh sì, decisamente sì, più che echi sono proprio arrivate...
Anche le immagini.
Ecco, e quindi erano molto interessati a questa cosa, ma soprattutto erano appunto interessati a sapere chi è che fa opposizione in Italia, insomma.
Io no, tu?
Io un pochino sì. Però gli ho spiegato
nei weekend.
Sostanzialmente gli ho spiegato che in Italia la maggior parte dei politici sono dei buffoni. In compenso i politici più seri sono i comici.
Mi piace quando parli sotto metafora, mi fa molto piacere.
In compenso gli ho spiegato, se i politici sono dei buffoni, i comici in Italia sono i veri politici, quelli che fanno politica seria. Senza fare nomi perché siamo in par condicio, no?
Vabbè, ma insomma
Beppe Grillo.
Ecco.
No, è vero, gli ho spiegato anche il fenomeno Grillo e loro sono stati
questo anche Guzzanti.
Sono stati, vabbè,
ho capito che ne pensi.
Ecco.
Di tutta la famiglia o solo di
no.
Lui?
Anzi, sono vabbè, Caterina fa un, sono reduce da
Boris,
piccola parentesi, quindi. Fantastica, carina.
No, ma hanno detto che è una boiata.
No, è fantastico.
Ecco qua.
È molto,
è una provocazione.
E Corrado è un genio.
Ho capito, quindi l'altra che rimane
è l'altra che rimane, quella
che sta un po' sulle scatole.
Esattamente,
leggermente, no?
Perché secondo me vuole essere una brutta copia di Grillo, ma non ci sta proprio.
Ma proprio non c'è partita.
Comunque, diciamo di par condicio, oggi quindi bisogna stare molto attenti in questa puntata di oggi, Francesco, perché siccome siamo già in par condicio,
io adesso tremo perché tu stai per dire tutto quello che non dovresti dire.
Ecco, quindi no, mi sono preoccupato perché questa puntata di oggi ci espone veramente a delle sanzioni pesanti, perché benissimo che essendo in par condicio, Francesco, essendo in par condicio, se diciamo Mazzini dobbiamo dire anche Cavour.
Ah, ecco.
Se diciamo Garibaldi dobbiamo dire anche Gioberti, anche Vittorio Emanuele II. Invece purtroppo la puntata di oggi è di parte, perché il disco Risorgimento invece è tutto concentrato su Mazzini
e noi siamo Garibaldi, fieramente repubblicani.
Esatto, fieramente, uno spettacolo fieramente repubblicano, e diciamo che non se lo fila per niente, tutta, come dire,
e posso dire anche viva Luigi Magni. Allora fammi dire viva Luigi
Magni.
Luigi Magni. Oh, ecco.
Quindi torniamo a parlare di questo spettacolo che noi abbiamo parlato quando aveva appena debuttato, era proprio all'indomani del debutto a Roma, tra l'altro nel Palazzo della Cancelleria, il luogo dove proprio era anche ambientato. Nel frattempo lo spettacolo ha girato, ha fatto molte tappe in giro per l'Italia. Ora l'ultima, diciamo, per questa stagione tappa si svolgerà il 14 aprile all'Università di Tor Vergata, dopodiché le repliche riprenderanno a ottobre. Disco Risorgimento, uno spettacolo, appunto, abbiamo sentito un frammento, altri ne abbiamo sentiti nell'altra puntata che abbiamo fatto e che potete ovviamente recuperare sul sito radioadesso.it. Uno spettacolo molto particolare, appunto Disco Risorgimento, perché c'è un DJ che in qualche modo sta alle musiche insieme a Garibaldi, a Mazzini. Il protagonista è proprio Giuseppe Mazzini, interpretato da Silos Labini, che comunque poi è anche un po' il narratore di tutte le vicende.
È più bravo Silos Labini o è più bravo Servillo a fare Mazzini?
Ah, ecco, giustamente, perché ricordiamo che oltre, ecco, io sono stato da poco a vedere.
Io l'ho visto appena uscito, guarda,
ecco,
prima di Natale.
Com'era?
A me è piaciuto. Parlavamo di noi, credevamo, parliamo
sì,
di noi.
Noi credevamo il film di Martoni, su che è molto in comune,
un
secondo
lunghettino,
me.
Ma mi è piaciuto.
Bel mattonazzo, devo dire, comunque. E in cui, come tu dicevi,
più che Martone e mattone, sembra.
C'è Servillo che fa Mazzini. Strano che c'è Servillo, perché non si vede mai al cinema Servillo. Finalmente
sì,
abbiamo
vero,
visto Servillo al cinema, che ci mancava,
vero,
veramente. Vero, finalmente un film con Tony Servillo.
Sappiamo come è fatta la sua faccia.
Ecco,
se no non lo sapevamo fino ad oggi. Che cavolo.
Comunque, volevo dire.
Polemicuccio oggi.
Ci torniamo su se noi credevamo, perché secondo me appunto ha una cosa in comune con questo spettacolo. Ma prima volevo appunto segnalarvi che le riprese riprenderanno a ottobre. Il CD che noi stiamo ascoltando in queste puntate, che abbiamo ascoltato prima, fra poco ne sentiremo un altro frammento, lo potete ancora trovare in tutte le edicole, perché era in allegato con il giornale, adesso è finito, diciamo, il periodo in cui era allegato al giornale, però
ancora,
in edicola lo trovate, e comunque lo trovate anche nei negozi Mondadori, in tutti i negozi Mondadori d'Italia potete acquistare questo disco.
Va bene, non facciamo pubblicità, ma insomma...
No, lo facciamo.
Facciamola, chi se ne frega.
Che ne vale la pena. A ottobre riprenderanno, e io vi consiglio di andare a vedere questo spettacolo
live
a ottobre, quando riprenderanno, o chi ce la fa il 14 aprile a Tor Vergata. E poi subito devo segnalarvi un episodio, insomma, che mi è stato detto, proprio non era a conoscenza, me l'ha raccontato ieri proprio Edoardo Silos Labini, l'ho incontrato in chat su Facebook.
Incontri questi autori, artisti con una facilità? Come
no,
fai?
Su Facebook. E mi ha raccontato che appunto questo spettacolo del 14 verrà recuperato, perché in realtà doveva andare in scena il 10 marzo a Tor Vergata, ma è stato bloccato.
Perché?
Da dei collettivi.
È stato bloccato dai collettivi?
Esatto, e questa è una cosa che poi mi sono
detto.
Collettivi
di sinistra, di destra?
Di estrema sinistra.
Perché?
Perché è stato giudicato, se vai a leggere su Google trovi anche la rassegna stampa, è stato giudicato uno spettacolo di questo spettacolo è stato giudicato una manifestazione fascista, e per questo il collettivo, un collettivo che si chiama... adesso non ricordo il nome, comunque un collettivo di estrema sinistra ha detto che avrebbe bloccato questo spettacolo con ogni mezzo.
60 anni prima del fascismo.
Esatto, sì, poi dopo appunto se vai a leggere gli articoli si capisce il motivo, perché praticamente questo spettacolo che è stato, attenzione, Labini è stato chiamato dall'università, è stato il consiglio dell'università che ha della facoltà di lettere che ha approvato questo spettacolo e che ha organizzato questo spettacolo, però la proposta era venuta da un ragazzo che era un esponente di Blocco Studentesco, che è la parte studentesca di Casa Pound, quindi un'organizzazione, diciamo, filofascista.
Ho capito.
ma era un esponente, in realtà non era una manifestazione organizzata da Blocco Studentesco, quindi è come se, tanto per fare un esempio assurdo, agli eventi valentiniani io propongo, io che sono cattolico, propongo
la vita di San Francesco,
no, propongo scene da un matrimonio, di Dalatri, da fare agli eventi valentiniani, e poi lo spettacolo viene boicottato perché è giudicato clericale.
Oppure perché...
cose assurde, no Francesco? Sì. Che non capiterebbero mai in questa città.
Ma no? Quando mai? Assolutamente.
Purtroppo viviamo di etichette, viviamo di pregiudizi. Questo è un paese.
Ma voglio dire, questi, scusa se mi impiccio, ma hanno praticamente cercato di bloccare lo spettacolo senza averlo visto.
Ovviamente, ovviamente, no, senza, ovviamente, soltanto perché era organizzato.
Ah, ho
capito. E il peggio è che hanno vinto, almeno provvisoriamente,
hanno ottenuto questa cosa.
Perché il preside poi ha deciso di fermare questo spettacolo. E che è stato a Tor Vergata, è stato rimandato di un mese.
Vorrei che poi il 14 aprile, cioè tra pochi giorni, ci siano dei disordini.
No, spero di no, insomma, non credo. Perché al momento non sembra che siano state annunciate altre proteste. Ma la cosa, appunto, ridicola, ripeto, il problema è che questo è un paese che vive
di Guelfi e Ghibellini.
Sì, ecco, siamo rimasti veramente
al Medioevo.
Che questo è vero, ecco, questo mi induce a una riflessione però che volevo fare. È vero effettivamente che il Risorgimento fino a oggi è stato, come dire, un argomento un po' di destra, no? Tant'è vero che poi anche nell'intervista che abbiamo fatto a Alessandro Dalatri, la prima cosa che io ho detto,
un pezzetto da sentire,
fra poco ce la sentiremo,
sì.
Io la prima cosa che io ho detto, Alessandro, adesso ti etichetteranno come uno di destra, perché comunque...
Come osi parlare del,
esatto,
Risorgimento in questi termini soprattutto?
È vero questo, il Risorgimento è stato appannaggio in qualche modo, perché l'amor patrio, la patria, eccetera. Eccetera.
I valori della famiglia, dell'unità, no?
Tant'è vero che poi anche lo stesso discorso di Benigni a Sanremo ha suscitato delle perplessità, anche lo stesso Travaglio l'ha criticato, perché appunto comunque quando si parla di patria c'è sempre paura c'è sempre paura che essere patriottici significa essere nazionalisti. Una paura giustificata, a mio avviso, nel senso che comunque io stesso, anche in questa trasmissione, l'ho detto tante volte, noi italiani di fatto la bandiera la tiriamo fuori solo per i mondiali di calcio, ed è un bene, perché quando non è per i mondiali di calcio la tiriamo fuori per Nassiria oppure per le guerre, e secondo me allora è meglio di fare la nazionale piuttosto che dover tirare fuori la bandiera per andare in guerra.
Non,
no?
Ci scappa il morto, almeno.
Ecco. Però penso che proprio questo anniversario, invece, proprio questi 150 anni, questo 150esimo anniversario possa essere, e credo che in qualche modo lo è, lo sta diventando, l'occasione per recuperare invece una storia che, un po' perché appunto effettivamente noi italiani forse non lo siamo sempre stati, questo anche l'ho detto, forse lo siamo sempre stati e non lo saremo mai, nel senso che culturalmente eravamo italiani, abbiamo sentito Dante Alighieri, lo eravamo dai tempi di Dante,
anche prima forse,
e forse anche prima, e politicamente forse non lo saremo mai veramente, quindi forse non abbiamo bisogno più di tanto neanche dell'unità nazionale per certi versi, e quindi non la sentiamo più di tanto. Dall'altro è perché è un'unità che insomma è nata coi Savoia, e noi sappiamo insomma come dire, la dinastia peggiore penso di tutta
il ricordo dei Savoia, l'unica cosa piacevole è il fatto che abbiamo dato nome ai Savoiardi,
ecco,
si inzuppano nel caffè latte.
E quindi anche questo ha influito negativamente sul nostro amor patrio, in qualche modo, l'essere stati uniti dai Savoia, specifichiamolo, che abbiamo visto anche adesso come che razza di lignaggio sono.
Ma scherzi, adesso balla anche con le stelle?
E poi tutta la retorica appunto patriottica, che è sempre stata un po' finta, un po' stucchevole.
Da
libro cuore, e poi ecco anche adesso le strumentalizzazioni politiche che ne vengono fatte, quindi è comprensibile tutto sommato il poco attaccamento degli italiani al Risorgimento, ma proprio per questo questo anniversario è in realtà un'ottima occasione per riscoprirlo. Lo sta diventando, appunto, perché io vedo anche che c'è una certa diffusione anche a livello popolare, ma sai, appunto, il fatto che i collettivi di estrema sinistra vadano a contestare uno spettacolo che parla di Mazzini e Garibaldi, penso che quanto di più ridicolo possa esistere, perché Garibaldi, sai benissimo Francesco, che penso che più di sinistra di lui non c'era nessuno.
Beh, era il socialista dell'epoca,
era proprio, è stato il più grande rivoluzionario della storia,
anarchico.
Ho letto da poco una frase di Che Guevara che diceva
di ispirarsi a Garibaldi.
Sì, che Giuseppe Garibaldi è l'unico vero rivoluzionario di cui il mondo ha bisogno.
Però per chissà perché i ragazzotti italiani, anche negli anni passati, sono sempre andati in giro con la maglietta di Che Guevara e mai con quella di Garibaldi.
Devo dire che c'è chi sta cercando di recuperare, meno giustamente, male. Al caos adesso vendono le magliette rosse con l'icona di Garibaldi anziché quella di
Che Guevara. E dietro però c'è Che Guevara.
No, c'è Garibaldi, c'è solo Garibaldi. Ed è una cosa giusta in effetti, perché Garibaldi è stato un personaggio che poi io personalmente non sono molto legato a Garibaldi, non lo sarò perché proprio culturalmente sono molto diverso, voglio dire. Sono un violento pacifista cattolico, quindi io con Garibaldi non c'ho proprio niente a che
fare. Io sono molto più mazziniano in realtà che garibaldino, però,
Però in realtà
tra i due poi non è
un personaggio da riscoprire.
Fosse tutta questa sintonia.
Ma fino alla seconda guerra mondiale, pensiamo a tutte le brigate garibaldine che c'erano, quindi sicuramente era ancora vivo. Oggi no, oggi Garibaldi l'hanno dimenticato anche i cosiddetti rivoluzionari. E questa è una cosa veramente assurda, quindi che uno spettacolo che parli anche di Garibaldi venga contestato da...
Cioè, perché fascista?
Beh, è una cosa davvero ridicola, perché ripeto, dovrebbe essere la più grande icona dei rivoluzionari di sinistra, Garibaldi, altro che Che Guevara, voglio dire, anche perché Che Guevara poi alla fine si è limitato lì all'America Latina. Garibaldi, sappiamo, l'eroe dei due mondi, cioè lui le rivoluzioni le ha fatte tanto in America Latina quanto in Italia e in Europa, quindi davvero è un gigante che comunque andrebbe riscoperto. E da questo punto di vista, appunto, questo spettacolo, così come noi credevamo, devo dire, è, come dire, la parte rivoluzionaria dell'Unità d'Italia, mentre appunto tutti ce la immaginiamo comunque con Vittorio Emanuele, eccetera, eccetera. Invece noi credevamo, seppur mattonazzo, devo dire, ma comunque parla proprio, l'unità dal basso, quindi parla proprio degli idealisti, dei ragazzi, dei giovani che in tutta l'Italia volevano l'Unità d'Italia. Questo spettacolo e questo film ci hanno fatto capire che l'Unità d'Italia non è appunto i Savoia che conquistano l'Italia, ma davvero era una volontà che veniva dal basso. E Disco Risorgimento, da questo punto di vista,
cosa che è abbastanza inedita, perché si è sempre detto che è stata una rivoluzione borghese il Risorgimento,
che forse per certi versi lo è anche stata, ma queste le idee comunque non erano che comunque stavano in tutta Italia, cioè c'erano giovani napoletani, c'erano giovani che stavano
oggi
qui.
C'è anche il revisionismo da questo punto di vista. L'ho sentito in TV anche, per esempio, da Corrado Augias su Rai 3 qualche tempo fa, uno studioso del Risorgimento, dire che in realtà poi i Borboni non erano poi così questi cattivi gestori del potere, e nel Regno di Napoli non si stava poi così male, quando invece poi i libri di storia ci dicono tutt'altro.
Sicuramente, anche se poi non è che dopo sono stati meglio, sappiamo
dopo
che
non
Savoia
sono stati
hanno
meglio,
fatto
no.
Danni peggiori.
Però...
al sud, anzi
sì, sono d'accordo.
Il responsabile anche della situazione del sud è stata la gestione che ha avuto lì, veramente la gestione di conquista
scellerata, sì,
che hanno
scellerata.
Che hanno
però
avuto,
non vuol dire che sotto i Borboni si stava bene,
certo,
assolutamente no.
E ripeto, il fatto, ricordiamolo, Disco Risorgimento, questo spettacolo teatrale di Silos Labini, diretto da Alessandro Dalatri, è concentrato su due episodi in particolare che precedono in realtà l'Unità d'Italia, quindi non parla dell'Unità d'Italia in senso stretto, ma parla delle Cinque Giornate di Milano e della Repubblica Romana, che
1848 e
1849, quindi sono stati quei moti in cui veramente la rivoluzione è partita dal basso, non c'era appunto un potente che ha conquistato dei regni, ma c'erano delle persone, e c'era questo sentimento nazionale, nasce proprio il tricolore, nasce la voglia di essere italiani, e di questo possiamo essere orgogliosi. Essere
allora fieri. Siccome però, pur essendo orgogliosi, abbiamo poco tempo e pochi minuti, io direi di passare a
Alessandro
Dalatri. Benissimo,
regista dello spettacolo.
Riprendiamo da dove avevamo interrotto l'intervista la volta scorsa, la puntata precedente.
Siamo in qualche modo, come dire, continuatori di quel progetto di un'Italia repubblicana che ancora deve essere compiuta, perché se parliamo già, pensiamo che la Repubblica è recente, sono pochi decenni che esiste, c'è stata già una prima Repubblica, una seconda Repubblica, quella che stiamo vivendo, già si progetta la terza, quindi vuol dire che siamo alla ricerca ancora di quel progetto. Il Risorgimento credo che sia ancora vivo. Non è un fenomeno morto, non è qualcosa di polveroso, di antico, ma questo paese ancora deve essere fondato sotto molti aspetti, no?
Ecco, forse appunto c'è anche bisogno di un nuovo risorgimento, nel senso che viviamo proprio in queste settimane, in questi mesi, un periodo in cui gli italiani spesso dicono, tendono a vergognarsi di essere italiani, per quello a cui stiamo assistendo, diamo un'immagine, no? Sicuramente, ecco, da Mazzini a oggi la classe politica sicuramente ha fatto, insomma, un
non mi vergogno di essere italiano, io mi vergogno per certi italiani, ma non mi vergogno del mio essere italiano, come non mi vergogno della mia famiglia che mi ha educato a essere italiano. Io non solo nel Risorgimento trovo le radici della mia italianità, ma trovo ancora più lontano in un padre della patria, se vuoi, ancora più forte, ancora più distante, prima ancora di un progetto nazionale compiuto, che è Dante Alighieri, che è il progetto linguistico. Cioè, noi siamo una lingua unica al mondo, parlata solo nella nostra terra. No? E questo io, per me che faccio cinema, so quanto ci costa anche, perché certo, chiaramente è difficile esportare i nostri prodotti che linguisticamente non sono difendibili, no?
Tra l'altro tu hai sempre fatto film in italiano, non hai mai girato
No, mai. Anzi, ho fatto in italiano anche rispettando molto spesso le cadenze poi linguistiche di un italiano che può essere una volta quello della Lombardia o quello del sud. Nell'ultimo film ambientato all'isola di Ventotene è un italiano che parla un colore, come dire, più mediterraneo, no? Non esiste poi una lingua soltanto, è la lingua parlata nostra che si è adattata, però è questo italiano che ci rende tutti quanti, come dire, fratelli, no? Noi possiamo parlare dalla Sicilia al Piemonte tutti quanti comprendendoci grazie a questo grandissimo elemento di unità che è la lingua.
Ecco, come io ti chiederei proprio che cosa significa per te, oltre alla lingua ovviamente, che cosa significa per te essere italiano? Che cosa rappresenta per te essere italiano? L'orgoglio anche di appartenere a questo popolo?
Ma sapere innanzitutto da dove vengo. Vengo da una storia che è lunga, una storia che dura da almeno 2000 anni, no? Che è una storia che io ho sentito non solo nella scuola, no, ma vivendo il territorio, il paese, cioè attraversando questo paese in largo e lungo. Ovunque ho visto testimonianze della romanità, degli etruschi, le popolazioni che ci sono state, il rinascimento e via discorrendo. Questa ricchezza, voglio dire, mi appartiene. Cioè, quando io mi misuro, che vado nei viaggi, che vado, che so, in America, io sai che ho vissuto parecchio in America, e beh, lo vedo che ci guardano sempre con grande rispetto, perché noi siamo portatori di tutto questo, non ce ne rendiamo conto, ma noi siamo in realtà il prodotto di tutto quel percorso, e lo siamo non solo nel percorso dell'arte e della storia, ma anche nella culinaria, nel modo di vestirsi, di relazionarsi con il resto del mondo. Cioè, gli italiani sono stati emigranti dappertutto e dappertutto si sono fatti rispettare, e adesso, cioè, sarebbe facile fare delle battute, non soltanto con la solita criminalità che viene spesso raccontata, ma anche proprio con l'onestà del lavoro, del loro modo di essere italiani. Questo io l'ho misurato nel mondo, ecco, io mi sento italiano in questo, e in questo non provo nessuna vergogna. Diciamo, sono anche gli italiani che devono vergognarsi, sono quelli che tradiscono tutto questo.
Ecco, oggi il patriottismo, il concetto di patria, fino ad oggi, fino a questo anniversario, l'abbiamo vissuto o, diciamo, in modo scolastico e retorico, oppure in modo politicamente, diciamo, strumentalizzato. La bandiera, di fatto, fino ad oggi l'abbiamo sventolata o allo stadio, oppure è stata sventolata in occasioni di lutti militari e quindi magari in funzione nazionalistica contro altri popoli. Come, secondo te, come possiamo, come popolo, riacquisire l'orgoglio, il patriottismo senza... fuggendo, diciamo, da queste due degenerazioni, se possiamo chiamarle così?
Ma guarda, io credo che il grande problema che noi viviamo è sempre quello delle contrapposizioni. Siamo un paese che da sempre ha le contrapposizioni. Parlavo di Dante, Guelfi e Ghibellini, no? C'è sempre stato comunque un fronteggiarsi fra due gruppi, no? La destra e la sinistra, il bianco e il nero, e via discorrendo. Credo che gli italiani siano lontani invece nel loro animo da tutto questo, sono più le cose che li uniscono che le cose che le dividono. E così anche la stessa cosa che è successa sul tricolore. Il tricolore è stato da una parte demonizzato perché veniva in qualche modo gestito, come dire, prioristicamente da un'altra parte, e quindi intorno a questo pregiudizio c'è chi ha detto il tricolore è mio e chi ha detto il tricolore è tuo, tienitelo. No, è che è terribile da pensare come concetto, perché il tricolore è un elemento che appartiene a tutti noi. E allora voglio dire, si è visto molto spesso anche per esempio durante i campionati del mondo, che gioia, che festa è vedere quegli stati, no, con i nostri colori. Allora lì che vuol dire? Dov'è la destra e la sinistra? Cioè, io trovo che bisognerebbe veramente superare questi pregiudizi. Credo che questi festeggiamenti dovrebbero nascere all'insegna di tutto questo. Io ho fatto il militare, ho servito la patria, fortunatamente in tempo di pace, però sono stato anche orgoglioso di averlo fatto. Oggi non c'è più questa, diciamo, questo come dire, compito, però per esempio un compito sarebbe di assolverlo civilmente, rispettandolo il nostro paese, rispettando le regole del paese, rispettando l'ambiente, anche perché rispettare tutte queste cose qui non significa rispettare se stessi, rispettare anche i propri figli, quelli che verranno. Io non so come dire, non posso pensare che me ne frego dell'ambiente perché tanto chi se ne frega, perché è l'ambiente che verrà vissuto poi dai figli dei miei figli. Allora questo è il modo di essere, secondo me, patrioti oggi.
Grazie Alessandro.
Figurati.
Bocca al lupo per tutto. Noi ci risentiremo con te presto, perché adesso trasmetteremo la famosa puntata 300 dove sei anche tu, quindi non ci abbandoni, sarai con noi anche fra pochi giorni, e a presto per le prossime cose, insomma.
Un abbraccio a tutta la bella Umbria.
E questo era Alessandro Dalatri.
La risata mefistofelica di Alessandro Dalatri.
Allora, noi siamo in chiusura di puntata, vi vogliamo far ascoltare un altro bellissimo brano tratto da questo spettacolo, disco Risorgimento di Edoardo Silos Labini, con per la regia di Alessandro Dalatri. Appunto abbiamo detto, uno spettacolo centrato su due episodi rivoluzionari che hanno in qualche modo dato la speranza, la carica, no? Hanno acceso la miccia che poi avrebbe portato all'Unità
d'Italia.
Cinque
giornate di Milano, che abbiamo ascoltato, la Repubblica Romana, che andiamo
le cinque giornate di Milano le abbiamo ascoltate la scorsa puntata, adesso ci ascoltiamo la Repubblica Romana, ovviamente viva l'Italia,
viva l'Italia. L'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.
Viva l'Italia dei fratelli, ecco,
tra auguri a Francesco De Gregori, fammelo dire, compie 60 anni. Auguri. Te ne frega niente. È venuta questa citazione.
Tra l'altro, lo spettacolo di Silos Labini è importante perché parla anche di Mameli, racconta anche la vicenda di Mameli, l'autore dell'inno.
E morì proprio durante la difesa di Roma, esatto, che era stata presa a cannonate dai francesi.
E quindi, insomma, anche Mameli, che noi lo identifichiamo sempre con una figura ovviamente iperpolverosa, con questo inno che tutto sommato nessuno più di tanto sente.
A me è sempre piaciuto, sono andato controcorrente.
Ecco, riscoprì che invece era un giovane, un ragazzo giovane.
Sì.
Giovanissimo,
sì,
che è
morto
giovanissimo, e che ha scritto questo inno, insomma, ci ringraziamo anche
ci
di questo.
Ci inorgoglisce in disco Risorgimento. Ecco, quindi... io posso consigliare a questo punto, siccome abbiamo cominciato parlando anche di Luigi Magni, allora In nome del popolo sovrano, grande film di Luigi Magni che parla anche della Repubblica Romana.
Bene.
Questo invece è Edoardo Silos Labini dallo spettacolo di Alessandro Dalatri.
Novembre 1848. Caro Mazzini, oggi Pio IX è fuggito da Roma ed è costretto all'esilio a Gaeta. Il Papa ha prima autorizzato le truppe pontificie a muovere guerra contro l'Austria in Lombardia e in Veneto, e poi le ha richiamate. E così a Roma si è diffuso un atteggiamento anticlericale. Sembra che il potere temporale e assoluto della Chiesa possa finire. Da ogni parte della penisola sta correndo una moltitudine di giovani che forma un pittoresco ma disciplinato esercito di volontari, pronto a difendere Roma da un eventuale attacco straniero. Presto ci saranno elezioni a suffragio universale e si potrà finalmente consegnare il potere a un popolo fratello, libero ed uguale. Carlo Bonaparte, il capopopolo ciceruacchio, Mameli e tanti esuli ti aspettano. Tua Italia.
Pio IX è fuggito. La fuga è abdicazione. Uomini logici ringrazierebbero il cielo e direbbero laconicamente: il principe ha disertato, ha tradito. Voi siete di fatto repubblica. Repubblica! Scrissi così ai romani per esortarli ad una chiara scelta repubblicana. La situazione stava evolvendo verso la svolta chiesta da me con insistenza. Convocate una costituente. E proprio un'assemblea costituente si riunì la sera del 9 febbraio 1849 al Palazzo della Cancelleria, mentre una folla aspettava in piazza il risultato. Alle 2 del mattino arrivò il verdetto. I sì furono 120, 9 i no, 12 le astensioni. Tra i deputati favorevoli c'era persino Giuseppe Garibaldi, che aveva resistito sui banchi fino a tarda notte malgrado il suo tormento per i reumatismi. E così, mentre le campane di molte chiese cominciavano a suonare, Mameli vergò un telegramma a me indirizzato a Firenze, dove in attesa mi nascondevo sotto il falso nome di Felice Casali. Erano poche parole, rimaste famose. Roma, Repubblica, venite.
Come so belli l'omini Moretti, e specialmente quelli giovenotti, e specialmente quelli giovenotti, che fanno innamorali soli occhietti, zompa e balla, non c'è pensa, oggi va bene, domani chissà. E lo mio amore che si chiama Carlo, venitelo a vedere, sì quanto è bello, venitelo a vedere, sì quanto è bello, lo tengo ritrattato sul ventaglio, zompa e balla, non c'è pensa, oggi va bene, domani chissà. E lo mio amore riccio dei capelli, ed è velluto lì, porta li panni, ed è velluto lì, porta li panni, l'ha fatto innamorare li sette regni, zompa e balla, non c'è pensa, oggi va bene, domani chissà, zompa e balla, non c'è pensa, oggi va bene, domani chissà.
Roma era il sogno dei miei giovani anni. E v'entrai la sera a piedi sui primi del marzo, trepido e quasi adorando. Avevo viaggiato alla volta della città eterna con l'anima triste fino alla morte per la disfatta in Lombardia. E non di meno trasalì, varcando la porta del popolo, di una scossa quasi elettrica, di un getto di vita nuova.
Zompa e balla, non c'è pensa, oggi ci siete, domani chissà.
Una grande folla si era riunita la sera per festeggiarmi in via di pietra, davanti all'albergo Cesari dove alloggiavo. I romani vedevano in me la guida più sicura e affidabile per decidere le sorti dell'Italia. Per questo mi elessero nel governo a capo del triumvirato, insieme a Saffi e ad Armellini. Noi siamo stati finora in un periodo di menzogna, nel quale gli uni gridavano evviva chi non stimavano, perché credevano di giovarsene. Gli altri nascondevano la loro credenza perché dicevano non essere tempo di rivelarla. Ora, grazie al principio repubblicano proclamato da voi in Roma, noi cominciamo un'epoca nella quale la moralità deve essere la prima condizione del cittadino. Vedrete che il nemico sfumerà. La sua potenza è simile a quei fantasmi dei quali ci parlano le nostre balie. Spaventosi in apparenza, guardateli in faccia. Spariscono,
spariscono, spariscono, spariscono, spariscono, spariscono, spariscono.
Anche il mio amico Giuseppe Garibaldi, accampato da più di un mese con la sua legione di volontari a Rieti, era pronto a sostenere la battaglia repubblicana. L'accompagnava sua moglie, Anita, che si era imbarcata per combattergli a fianco. Proprio con Anita accanto, mi ripeté per tutta una sera. Mazzini, io son fatto per rompere i coglioni a mezza umanità e ho giurato di consacrare la mia vita all'altrui perturbazione.